Alla Camera Giuseppe Conte si è appellato ai responsabili promettendo una legge elettorale proporzionale ed elencando le cose fatte dal governo. Ha ottenuto la maggioranza ed è maggioranza assoluta. Oggi la prova del Senato che comporta qualche incognita in più perché la fiducia è data quasi per scontata, ma probabilmente ci sarà grazie all'astensione di Italia Viva. La giornata di ieri ha fatto nel frattempo registrare un calo dei contagi e un aumento della tensione fra Pfizer, che ha deciso unilateralmente di ritardare di un paio di giorni la consegna di decine di migliaia di dosi, e la struttura commissariale. Mentre sui vaccini fa discutere la dichiarazione della neo vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Tra i parametri per la distribuzione, dice, ci vorrebbero anche quelli economici. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Vera, care ascoltatrici e cari ascoltatori, non è se Giuseppe Conte avrà la fiducia del Senato, perché è molto probabile che ce l'abbia. La domanda vera è se una maggioranza un po' raccogliticcia possa portare avanti grandi sfide come quella del recovery plan con l'Europa, che oggi ci dice che è da rafforzare. Buongiorno a tutti e a tutte, ovviamente. Ci siamo al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Siamo su Instagram, su Twitter, su Facebook. Potete commentare anche là se volete, non solo la puntata, ma anche le cose che scriviamo e che mettiamo quotidianamente. È una sorta di prosecuzione della trasmissione per proseguire il dialogo insieme, le chiacchierate che facciamo insieme la mattina. Pietro La Corte regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Che ve ne pare del Giuseppe Conte di ieri, se l'avete visto, sentito? Che ve ne pare di questa crisi di governo? Che ve ne pare di questa idea della vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, di mettere tra i criteri per ripartire i vaccini anti-Covid tra le regioni anche il PIL delle regioni? Un po' di più a quelle più ricche, a quelle più produttive, eh? Più avanti alle 6.45 sarà con noi Achille Variati, sottosegretario all'interno, così forse riusciremo a sciogliere questo benedetto nodo delle seconde case. Si può andare nella seconda casa fuori regione oppure no? Perché qua ancora non l'ha capito nessuno. Poi torneremo a parlare di politica più avanti e anche della pandemia, ovvio. Intanto ci siamo e inizierei proprio da Conte, va.
Confesso, lo devo dire, di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno per i cittadini, per le imprese, non per illustrare la bozza ultima, migliorata del recovery plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini, ma devo confessarlo, io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento.
Così Conte sulla crisi dice in sostanza non l'ho capita, però qua il punto è trovare i numeri, molto semplicemente, e c'è chi già ipotizza che il Presidente del Consiglio stia pensando a farsi un suo partito. Come sappiamo la cosa non porta benissimo, ne parleremo oggi tra l'altro con uno di quelli che saranno i protagonisti della giornata di oggi, per il semplice fatto che dovrà votare e votare la fiducia, che è Mario Monti, che viene da un'esperienza non proprio felicissima dal punto di vista elettorale. Dice Conte, beh, vi offro una legge elettorale proporzionale.
In materia di legge elettorale, il governo chiaramente nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari, si impegnerà a promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa.
È chiaramente un'offerta a tutto questo mondo che potrebbe raccogliersi intorno a lui, ed è un mondo, devo dire la verità, vastissimo,
Sarebbe un arricchimento per questa alleanza, lo voglio affermare molto chiaramente, poter acquisire anche il contributo politico di formazioni che si collocano nel solco delle migliori e più nobili tradizioni europeiste, liberale, popolare, socialista.
È un po' tutti, I liberali coi socialisti, coi popolari, le tradizioni più diverse. Chi l'avrebbe mai detto che si sarebbero potenzialmente trovati insieme. Alla fine quello di Conte è un appello: dateci una mano.
A tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia, chiedo oggi, aiutateci a ripartire con la massima celerità, aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisi in atto ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini.
Dice un ascoltatore, già ci scrive: spiace Spezia, l'aureo apporto del Berlusca non sarà necessario nemmeno stavolta. E non ci conterei, amico mio, perché questa ipotesi del proporzionale in realtà pare che stia allettando Forza Italia. Intanto, come sappiamo da ieri, Renata Polverini ha fatto il salto, è uscita da Forza Italia, ha deciso di votare la fiducia al governo. Un po' di opposizioni, va. Giorgia Meloni è stata sicuramente la più dura in un discorso che per alcune cose sta anche un po' spopolando sui social. Sentiamolo, va, sentiamo un passaggio.
Avvocato Conte, stamattina io mi sono vergognata per lei, e non solo per quella aiutateci che tradiva la sua disperazione, ma per il mercimonio che ha inscenato in quest'aula nel tentativo di dare una profondità a quella supplica. Ricordo quando lei diceva: non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica, voliamo alto con la Mastella Airlines.
Diciamo che in Parlamento, con in Parlamento in quanto a mercimonio, tutti ne sanno qualcosa, compresi i governi dei quali ha fatto parte Giorgia Meloni. Però, questo è Giorgia Meloni, che poi sottolinea quant'è mutevole questo Giuseppe Conte.
Grandi media al servizio di poteri forti, che chiaramente hanno tutto l'interesse ad avere una politica in cerca di padroni per fare meglio i loro interessi. E Giuseppe Conte è perfetto per tutti loro, perché è perfettamente in grado di assumere esattamente la forma che richiede il suo mandante, praticamente Barbapapà.
Barbapapà. E non sarà l'unico riferimento che da Fratelli d'Italia arriva a cose, ad elementi che ci richiamano all'infanzia. Ci arriveremo tra un attimo. Ancora Meloni che dice: Conte fa rimpiangere la Prima Repubblica.
Vede, avvocato Conte, voi la Prima Repubblica la fate rimpiangere, perché nella Prima Repubblica c'erano sempre gli stessi partiti che cambiavano continuamente Presidente del Consiglio. Adesso si vorrebbe addirittura che ci fosse sempre lo stesso Presidente del Consiglio e cambiano continuamente quelli che lo sostengono. E chi è di grazia questo campione? Questo campione è uno sconosciuto uscito dal cilindro di un comico, del quale gli italiani, quando in 32 milioni sono andati a votare nel 2018, non conoscevano neanche l'esistenza.
E poi c'è tutto il solito, il consueto cinema parlamentare. Ve ne diamo due o tre assaggi. Innanzitutto Butti, proprio di Fratelli d'Italia. Sentiamolo.
Come nella filastrocca, presidente, la ricorda, la cantavamo alle elementari, siamo quasi coetanei. Quella dei due coccodrilli, che nel suo caso sono anche abbastanza voraci. Quella dei piccoli serpenti, che nel suo caso hanno anche la lingua abbastanza biforcuta. Certo, nel suo caso non c'è l'aquila reale, però c'è il gatto, il topo e l'elefante sì. E non manca più nessuno. E invece anche qui è riuscito a sbagliare. Perché? Sa perché? Ancora non si vedono i due liocorni.
Ci sono
Che dobbiamo fare? Delirio di Claudio Borghi della Lega.
Lei se ne andrà quando si sarà reso conto che la montagna di guano che è stata accumulata e che avete messo sotto il tappeto sarà così enorme da non potersi nascondere. E allora ve ne andrete come chi lascia la casa occupata, con tutto distrutto dopo aver rubato tutto e dopo aver defecato nel
deputato Borghi,
deputato Borghi. Ma che immagine orrenda, deputato Borghi. Poi c'è un po', sicuramente c'è un po' di tema di perplessità sulla coerenza di tutti, diciamolo, sulla coerenza di tutti, ma anche un po' sulla coerenza del Presidente del Consiglio. Allora, questo è il Conte di ieri.
Questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista. Forze politiche quindi che sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste.
E questo è il Conte del 26 settembre 2018.
Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo, amo ricordare che sovranità e popolo sono richiamati nell'articolo 1 della Costituzione italiana ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo.
Quindi o pro o contro il sovranismo... Questo il Conte di ieri su Biden.
Colleghi, l'agenda della nuova amministrazione è la nostra agenda. Condividiamo assolutamente, io l'ho ripetuto a più riprese, il multilateralismo, un approccio multilaterale.
E questo il Conte del 2018 su Trump.
Dal 1 giugno c'è un ulteriore elemento che lega e avvicina Stati Uniti e Italia. Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento, scelti dai cittadini per cambiare lo status quo e apportare un miglioramento alle loro condizioni di vita. Tante cose ci uniscono.
Del resto, prima era a capo di un governo sovranista, adesso a capo di un governo europeista. Poi, per carità, ognuno libero di cambiare idea anche piuttosto rapidamente. Cosa ancora? Italia Viva, ossia la parte che ha scatenato la crisi. Va bene, abbiamo Renzi che dice: mi aspettavo uno scatto per lavorare tutti insieme.
Mi aspettavo che ci fosse quello scatto e che si cercasse di dire al Parlamento: andiamo tutti insieme al 2023 con un grande progetto paese. Invece qui si va al compra, baratto e vendo il singolo senatore. Mi verrebbe voglia di dire: speriamo che ce la facciano, così almeno potranno governare, perché se poi non hanno i numeri, da domani si riparte da capo.
E a proposito di un po' di bestiario politico di oggi, abbiamo anche un Ettore Rosato di Italia Viva che dice una frase che fa un po' sorridere tutti, fa un po' imbestialire in parte i 5 Stelle, perché li tratta in questo modo.
Vede, io conosco i colleghi del Movimento 5 Stelle ormai da 8 anni. Tra di loro ci sono molte persone che stimo, lo dico con tranquillità. Penso che siano persone che hanno la capacità di discernere le cose, le capiscono come le capiamo noi, non è che c'è differenza da questo punto di vista. Non ve la prendete, non ve la prendete.
Come non ve la prendete? Mi hai dato di fatto quasi del minus abens dicendo però alcuni di voi le cose le capiscono come le capiamo noi. Traffico.
Mattino.
Oh, cambiamo argomento. Cambiamo argomento e andiamo da Achille Variati, sottosegretario all'interno, che è ovviamente un esponente del Partito Democratico, ma sa cosa c'è Variati? Abbiamo parlato di crisi politica tutto ieri, adesso per 10 minuti, e quindi non, facciamo una cosa, non lo tocchiamo con lei questo tema, e invece la voglio portare, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
La voglio portare su quello che è il suo ruolo. Innanzitutto ci dia una mano a capire se riesce a chiarircelo lei la vicenda delle seconde case, la famosa questione delle seconde case che sta girando nelle chat, ne dibattono praticamente tutti quelli che più o meno hanno una seconda casa o che possono millantare una seconda casa per muoversi dalla regione, e dicono questo: non è previsto o non è previsto che io mi possa spostare dalla mia regione per andare nella seconda casa stando alle nuove previsioni?
Ieri c'è stata una circolare del Ministero dell'Interno, firma del capo di gabinetto, il prefetto Frattasi, che è una circolare diretta ai prefetti della Repubblica, che dà le indicazioni, come di consueto, dopo ogni DPCM, ogni decreto del governo. Ora, in questa circolare non si parla esplicitamente delle seconde case, ma in realtà il concetto di abitazione si può sempre, ovviamente non durante il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino, ma nelle altre ore si può sempre tornare nella propria residenza o nella propria abitazione. Ora, una seconda casa è un'abitazione e non è esplicitato nelle nuove norme, nel nuovo DPCM, il divieto di andare nella seconda casa. Ergo, se uno ha una seconda casa, ce l'ha davvero, attenzione, perché in caso di controlli anche postumi uno deve documentare che quella seconda casa è di propria della propria proprietà, voglio dire, e non è un'invenzione.
O nella propria disponibilità, cioè può averla affittata.
Nella propria disponibilità, quindi è un'abitazione con un preciso contratto, un preciso rogito, e in realtà, insomma, siccome non è negata la possibilità, questa è possibile.
Quindi è possibile, abbiamo sciolto questo nodo. Mi scusi Variati se la porto un po' nel dettaglio, questa disponibilità è larga, nel senso che se controllano e poi scoprono che quella casa, faccio un esempio, è di proprietà dei miei genitori, tanto per dare un'idea, può vale come seconda casa? Non vale?
No.
A quel punto non
se è proprietà di un altro, anche se parente stretto, no,
questo non... ci deve essere quantomeno un comodato per dare l'idea.
Deve essere la famosa seconda casa.
A tutti gli effetti.
Dopodiché cerchiamo di non esagerare in una interpretazione larga, perché la norma non dice questo.
Sì. Ascolti Variati.
Ovviamente, ovviamente come tutte le norme, può essere oggetto di una precisazione.
Arriverà questa precisazione oppure no? La farete? No, non la
farete. Per il momento, insomma, resta quel che è scritto, quindi è vietato ciò che è esplicitamente vietato, non è vietato ciò che non è esplicitamente vietato.
Okay.
Bisogna capire poi che uso ne faranno i cittadini di queste cose, si creeranno assembramenti soprattutto nelle zone turistiche, perché poi il concetto è sempre lo stesso, no? È sempre lo stesso da tutti questi mesi. Attenzione, il virus passa da polmone a polmone quando c'è assembramento, quando si è vicini. Siamo in presenza di una malattia infettiva, di una maledetta malattia infettiva. Perché, ad esempio, lei, lo chiedo a lei e attraverso lei ovviamente, sì, idealmente a chi ci ascolta, ci sono casi, amici, parenti, insomma, che si sono ammalati dell'influenza, quella normale, quella che ogni anno ci colpiva?
No, pochi quest'anno.
Poco, niente. Quanti sono beccati uno di quei raffreddori che poi fastidiosissimi? Pochi. Perché? Perché i sistemi di distanziamento, le mascherine, hanno come dire, bloccato quei virus. Questo virus del Covid è chiaramente più infettivo, maggiormente virulento rispetto agli altri. E quindi tutte le norme, tutti i divieti sono orientati alla nostra salute. Se poi ne facciamo un uso distorto, allora bisogna intervenire, come siamo intervenuti ad esempio sulla questione degli spritz dopo le 18 nei bar, e quella è stata una precisazione che è diventato un divieto aggiunto, perché in tante realtà si utilizzava male la possibilità del cosiddetto asporto.
Vi accusano di che è stato un po' un accanimento questa storia dell'asporto dopo le 18, variati?
Ma insomma, no, perché chiaramente poi è difficile fare una norma in via tal dei tali sì, ma in via quell'altra no. Insomma, quando fai una norma nazionale, una norma nazionale è una norma nazionale. Si stavano creando degli assembramenti pericolosi davanti ai bar nell'ora dello spritz. Io capisco, guardi, sì, no, non è che noi viviamo sulla luna al governo, siamo cittadini che siamo messi lì a cercare di amministrare per conto della collettività. Capiamo che dopo tanti mesi la gente è stanca, i ragazzi, i giovani sono stanchi e hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di stare insieme, però dobbiamo resistere, perché se facciamo passi falsi, li paghiamo poi questi passi falsi. Ecco perché abbiamo dovuto con dolore, come ogni divieto per noi che li fissiamo, è un dolore, perché qui non ci si diverte a fare divieti, si è costretti nell'interesse.
Senta Variati, sul fronte dei controlli quanti uomini metterete in campo?
Guardi, sul fronte dei controlli dobbiamo ancora una volta ringraziare le forze dell'ordine. Sono stati fatti oltre 30 milioni di controlli finora, da quando è iniziata la pandemia. Le porto ad esempio un dato aggiornato a domenica, prendiamo domenica 17 gennaio, sono stati fatti 82.000 persone, sono state controllate 82.000 persone e 1.325 per l'esattezza sono state sanzionate, sono controllati 11.000, quasi 12.000 esercizi e attività, e ne sono state sanzionate abbastanza poche per la verità. Quindi i controlli continueranno. Quante persone sono almeno normalmente attorno ai 50.000 complessivamente dei vari turni che sono impegnate nei controlli? Ovviamente sono i controlli Covid, ma si fanno anche gli altri controlli
quelli normali, ovvio. La ringrazio, grazie a Achille Variati, sottosegretario all'interno, per essere stato con noi. Vedete, siamo riusciti a non parlare di crisi, non abbiamo esaurito le domande che avevate, ce ne sono molte, torneremo su questi temi perché poi ci sono sempre dubbi, perplessità su questo fronte. GR24, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tra poco.